Vero? Questa è l'attestazione della carta d'identità, cioè che il documento attesta il vero essere di una persona. Se riflettiamo, possiamo essere d'accordo nel dire che abbiamo anche una identità cristiana, che dovremmo avere un'identità cristiana. E quindi vorremmo un po' capire questa mattina quali sono le caratteristiche di questa identità cristiana, partendo da un salmo bellissimo, il salmo portinaio, cioè numero uno, quello che apre la porta a tutti gli altri 149 salmi. E credo che sia importante questo concetto dell'identità cristiana, molto importante, e vediamo se riusciamo a essere d'accordo. È probabile che ci siamo chiesti, che vi siete chiesti, come mai sotto la pressione di certi avvenimenti o di certe influenze, alcune persone, attenzione, potremmo essere compresi anche noi, cambiano facilmente opinione o cambiano atteggiamento. Come mai ciò che prima sembrava chiaro e ben consolidato, a un certo punto viene meno? Viene meno. Oppure perché si cambia senza che lo si voglia veramente? Io credo che quando succede questo, è una di quelle occasioni in cui viene messa in discussione l'identità di una persona. Quella tale persona che appariva in un certo modo non è più la stessa. Qualcosa si è stravolto dentro, nel suo interiore. E questo è dovuto a una mancanza di identità ben definita. Allora, ricorriamo alla parola di Dio e a questo Salmo 1, perché credo che possa aiutarci sulla questione. Perché il Salmo 1 ci pone davanti a quelle che sono le caratteristiche di una persona con una vera identità. E noi vogliamo avere una vera identità. Il Salmo 1 si esprime così: Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce. E tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi, perché sono come pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. Qui, in questo salmo, si ha a che fare con qualcuno che sa rapportarsi, con qualcuno che sa comportarsi con una chiara determinazione a ciò che lo circonda. Il salmista ha una capacità di respingere i condizionamenti ed è strepitoso come fabbrica, come articola la descrizione dell'uomo beato in termini negativi. Per sottolineare meglio, questa è una caratteristica dell'ebraico, beato l'uomo che non cammina, beato l'uomo che non si ferma, e beato l'uomo che non si siede. Qui abbiamo anche, potremmo dire, una crescita di una situazione di peccato. Camminare, poi ci si ferma, quindi c'è già una determinazione ben presa, e poi addirittura ci si siede a banchetto, tranquillamente, senza più porsi eventualmente problemi. E come sappiamo, o come dovremmo sapere, la nostra identità è provata il più delle volte quando veniamo a contatto a livello sociale, a livello relazionale con qualcuno. È lì che viene fuori la nostra identità, di che pasta è. Quando sono entrato in contatto con mia moglie ho dovuto avere una forte identità. Perché quando entriamo in contatto con qualcuno avvengono delle reazioni. Quando veniamo in contatto con qualcuno avvengono delle reazioni. E qui, in questo testo che abbiamo letto, c'è una persona che ha contatto con altri di cui non condivide le prospettive, sa dire no. 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 Si tratta di qualcuno che, anziché dirsi ma bisogna avvicinarsi a quella situazione, non c'è nessun problema, che male c'è, bisogna dialogare con certe persone, che male c'è, di fronte a queste cose sa prendere una posizione nettamente delineata e dice no. Questo non vuol dire che non dobbiamo avere contatti con le persone. Chiaro? Sto parlando che quando siamo in contatto con delle persone viene messa in discussione la nostra identità. E qui il salmista ha le idee chiare su ciò che bisogna dire no. Perché è una persona risoluta, è una persona orientata nelle sue scelte. Qualcuno che sceglie di non fermarsi in certi luoghi e in certe situazioni. Questi consigli degli empi, che poi gli empi siamo tutti, eh? Qui la distinzione che la parola di Dio fa tra empio e giusto è: empio è quello che non vuole seguire il Signore, il giusto è quello che con tutti i suoi problemi però vuole seguire il Signore. Questa è la distinzione biblica tra empio e giusto, tante volte nella Bibbia. E i consigli di questi empi per questa persona sono sdegnosamente respinti, perché il suo cuore è ben orientato a livello di pensieri e non si lascia influenzare da consigli futili, inutili, dannosi. E poi non frequenta la via dei peccatori, non si ferma e non si siede a braccetto con le persone che scherniscono anche il nome del Signore. E con i suoi atteggiamenti e con le sue conversazioni non indugia là dove non deve. C'è una scelta a monte da fare, c'è una scelta preliminare a proposito di luoghi e conversazioni. Attorno a noi, come attorno al salmista, ma attorno a noi forse molto di più, ci sono molte cose destinate a stuzzicare l'appetito e tali da esercitare un certo fascino. Noi dimentichiamo troppo spesso che quello che dice, che spesso ricordo a me, lo scrittore della lettera agli Ebrei: il peccato che così facilmente ci avvolge. Noi a volte sembriamo extraterrestri al di fuori di questa realtà. Oh, è vero, è verissimo che il peccato lo possiamo vincere in Cristo con la forza dello Spirito Santo, ma rimane il fatto che l'autore dell'Epistola agli Ebrei scrive che questo peccato facilmente ci avvolge, facilmente ci prende. Ecco perché dobbiamo avere una forte identità. Il no del salmista qui è perentorio, non è tra coloro che sono sospesi. E il nostro no deve essere altrettanto deciso. Il salmista non dà spazio a certi pensieri, non dà spazio a certe azioni, non dà spazio a certe conversazioni. Questo dice il Salmo 1. Egli sa dove sta andando. La domanda è: noi lo sappiamo? Lo sappiamo dove stiamo andando? Una domanda scontata, ma è bene farcela qualche volta, perché il Salmo 1 ci ricorda che ci possono essere, e non solo il Salmo 1, che ci possono essere dei pericoli. Sono sempre più convinto, che una delle questioni più grosse che c'è nella vita cristiana sia che le persone spesso si convertono a metà e non fino in fondo. Questo credo che sia il vero problema della Chiesa italiana e forse europea e mondiale. Persone che non si convertono a metà. Cosa vuol dire? Si dice no a certe cose, ma non a tutte. E così non ci si può aspettare molto da Dio. Non ci si può aspettare molto da Dio. Non è che non abbiamo fiducia, non è che non abbiamo speranza in Dio, il problema è che ne abbiamo troppo poca. Non è che non stiamo cambiando, grazie al Signore, il problema è che stiamo cambiando troppo poco. Ecco, così intendo dire con la conversione a metà. Ricordo spesso, e lo dico anche nel corso del battesimo, che quando ci si battezza, tra l'altro, ci dovrebbe battezzare anche il portafoglio, perché fa parte di una realtà della vita cristiana, l'abbiamo ricordato ancora questa mattina, per fare un esempio. Perché anche il portafoglio deve essere soggetto al Signore. E io riconosco che tante volte il mio portafoglio non è soggetto al Signore. Così davanti alle promesse del Signore rimaniamo come bloccati, impacciati e non osiamo andare avanti in un modo deciso. E allora non si è capaci di dire no. No alle pressioni, no alle circostanze che sembrerebbero portare felicità, gioia, benefici. Ma la vera questione è che non si possono dire dei veri sì se prima non si dicono dei veri no. Troppo spesso, veramente troppo spesso, pensiamo e si pensa di poter seguire il Signore con le vecchie armi, quelle che avevamo prima, quelle della vecchia vita. Ecco perché il Salmo 1 ci dice: non ascoltare il consiglio di quelli che non amano il Signore. Il consiglio è qualcosa di serio. Non fermarti su queste persone con queste persone che ti danno consigli che non sono da parte di Dio. E soprattutto non metterti a banchettare in qualche modo con loro. Ma non per fare una separazione, ma semplicemente per non mettere in discussione quella che può essere la nostra identità. E se viene messa in discussione, allora abbiamo bisogno di rafforzarla. Forse questo non accade subito dopo la conversione. Quando ci si converte, tutto rosa, tutto va bene. Poi passa un po' di tempo, vengono fuori i problemi. Non appena passa un po' di tempo, si comincia a guardare con interesse ai consigli degli empi, a fermarsi con queste persone che non vogliono saperne di Dio. Ma la prima caratteristica dell'identità cristiana è quella di poter dire no. Mi colpisce molto cosa Dio dice in Levitico 18:3, dice al popolo di Israele: non farete quello che si fa nel paese d'Egitto. Non farete quello che si fa nel paese d'Egitto. Questa era la prima condizione posta al popolo perché potesse essere veramente se stesso. Non farete quello che facevate in Egitto, perché è sbagliato, perché è contro Dio. E perché l'identità sia solida, occorre che ai no, però, facciano seguito dei sì, perché se no rimane un vuoto. Se da un lato abbiamo bisogno di respingere i vecchi condizionamenti, dall'altro è necessario ricercare dei nuovi valori. Nuovi valori. Il vuoto è estremamente pericoloso. Lo scopriamo in un modo particolare quando ci sono delle possessioni. Ma non è solo nelle possessioni che il vuoto è pericoloso. Cosa diceva Gesù? Se una casa viene sgombrata da spiriti maligni e non entra il Signore Gesù, ci sono dei problemi, perché quella casa sarà attaccata da altri spiriti molto più forti e più grandi, e se non c'è, non è stato occupato da Cristo, verranno problemi ancora più seri. Ed è la stessa cosa, non possiamo solo dire no a certe cose, dall'altra parte dobbiamo dire sì ad altre cose. Qual è questo sì? Qui viene detto che il diletto, la gioia del salmista, dove sta? Nella legge dell'Eterno. C'è una scelta da fare, c'è una scelta da fare. Una scelta che bisogna farla con passione, perché incide sull'uso del tempo che noi abbiamo. Quando facciamo qualcosa con passione, il tempo lo troviamo. Se non lo facciamo con passione, ci sarà sempre mancanza di tempo. Il salmista dice, in questa legge dell'Eterno c'è il mio diletto. C'è tutto. Quando dici il mio diletto, c'è tutto. Allora la domanda è, dove si trova il mio diletto? Prima domanda, sottoscritto. Dove si trova il mio diletto? Dove si trova il tuo diletto? È una domanda che dobbiamo farci. Che cosa fa il mio pensiero giorno e notte? In questi giorni ho pensato ben poco, solo ho pensato a star meglio. Ci sono situazioni particolari. A che cosa penso con maggior passione ed interesse? A che cosa pensi con maggior passione ed interesse? Se la mia mente, non dico vuota, ma non è tanto piena della parola di Dio, c'è il forte rischio di riempimenti vari. Se non c'è la parola di Dio, sarà riempita da qualche cos'altro. Questo lo dovremmo capire. Questo dovrebbe essere un nostro problema che viviamo, una nostra preoccupazione. Se non c'è la parola di Dio qui, ci sarà qualche cos'altro. È chiaro? È chiaro? Spesso c'è da chiedersi se la mancanza di identità e chiarezza non derivi proprio dal nostro vuoto o poco della parola di Dio. Quella che il salmista chiama la legge di Dio. E quando c'è questo vuoto si è indotti a far cosa? Ad ascoltare l'uno e l'altro, senza discernimento. Tutto va bene, la parola di Dio no, ma tutto il resto va bene. Io trovo che è triste, veramente triste, ci sarebbe da piangere, ma qui non di gioia, di disperazione. Quando i credenti davanti a problemi non si pongono davanti alla legge di Dio, davanti alla parola di Dio. Tutto cerchiamo, tutto si cerca, fuorché la parola di Dio. Non si tratta di sapere tutto, nessuno sa tutto e nessuno vuole che si sappia tutto. Non si tratta di avere una cultura stratosferica, non è questo il problema. Si tratta della legge di Dio. Si tratta della parola di Dio. E a questa parola di Dio collegare tutto il mio pensiero. Questa questione di 30 centimetri, pensiero-cuore, 30 centimetri. Pensate come sarebbe bello se la nostra vita personale, se la nostra vita familiare, se la nostra vita lavorativa, la nostra vita sociale, la nostra vita ecclesiale, anziché essere ancorata un po' all'ambiente in cui viviamo, un po' ai genitori, un po' ai modi di fare della propria chiesa, un po' all'opinione dei vicini di casa, un po' alla stampa, un po' al quello che volete, all'espresso, fosse collegata alla legge di Dio, alla parola di Dio. Non sarebbe straordinario? Voglio chiederti, non sarebbe straordinario? Qui dobbiamo stare attenti, perché l'identità è qualcosa che riguarda me e Dio, riguarda te e Dio. Tocca me e i valori di Dio, te e i valori di Dio, la legge di Dio. Per poter mantenere la mia identità cristiana, per poter riuscire a dire no dei no convinti, devo dire sì, sì ai valori di Dio. Quei valori conosciuti, quei valori creduti. E più si dirà sì a Dio, più la nostra identità si consoliderà e sarà in grado di pronunciare i no che devono essere pronunciati. Non c'è altra strada. Io non so se non credo che ci sia altra strada, anzi sono convinto che non c'è. Come dire sì? Non c'è altra strada, ripeto, se non quella di depositare ogni giorno il nostro essere corrotto, corrotto, quell'essere che così facilmente viene preso dal peccato, deporlo ai piedi della croce di Cristo, affinché sia rinnovato, affinché il mio essere sia rinnovato. Il passo che ha letto Luca stamattina iniziava proprio con questo concetto, rinnovamento della mente. Qui nasce tutto il problema, qui in questa testolina, nella tua testolina. L'arroganza del peccato spinge verso la stima di se stessi, senza che ci siano dei veri no. Ma essere concentrati su se stessi non aiuta e non salva, solo il Signore può farlo. Il versetto 3 è molto chiaro. Egli, questa persona il cui diletto è nella legge del Signore, sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce. E tutto quello che fa prospererà. Tutto quello che fa prospererà. Chi ha saputo dire i no e i sì adeguati è anche pronto a dare il frutto al momento opportuno. Cosa che difficilmente succede a chi ha un'identità fragile e che si sente messo in discussione da tutto. Qui si parla di qualcuno che ha una solida identità, una forte identità e ben alimentata, perché sta ai ruscelli della parola di Dio. Così quando è il momento è pronto a dare i suoi frutti. Quando stiamo presso i rivi dell'acqua, della parola di Dio, della rivelazione, si potranno portare i frutti nella stagione. Questo è quello che questo salmo, non ho fatto l'esegesi del salmo, ma ho preso alcuni spunti, ci può parlare a proposito di una identità cristiana molto forte e solida. Quindi, riassumendo, la nostra identità cristiana è sviluppata e consolidata prima capendo dove devo dire dei no. Secondo, volendo dire sì ai valori di Dio. Terzo, facendo ciò che si trova da fare al momento opportuno. Che le nostre energie, siano impegnate ad alimentarsi a ciò che conta, a ciò che conta per il nostro bene, per quello degli altri, ma soprattutto per la gloria di Dio. Allora penso che possiamo pregare che il Signore ci rafforzi per avere un'identità cristiana solida, in modo che quando siamo a confronto con gli altri non andiamo in tilt, perché questo è quello che a tante volte succede. Anziché essere persone che portano qualcosa, sono persone che prendono e poi vanno in crisi, in tilt. Questo non deve succedere. Dobbiamo prepararci a queste cose alimentandoci sempre e sempre di più con la parola di Dio. Preghiamo. Signore, ti chiediamo di guidarci nella nostra vita cristiana. Desideriamo avere una forte identità che abbia un impatto sugli altri e non subire l'impatto degli altri. E per fare questo, Signore, aiutaci ad essere saggi dove dobbiamo dire no, dove dobbiamo dire sì. Solo la tua parola, solo il tuo spirito può darci questa capacità, questa forza. Noi te la chiediamo, Signore, perché riconosciamo che ne abbiamo bisogno. E vogliamo pregarti, Signore, per tutte quelle persone che forse non avendo un'identità solida sono cadute nella rete. E tu voglia avere pietà di loro, Signore, pietà di loro, e guidaci ancora nella nostra vita di testimonianza, ma una vita alla tua gloria, perché questo è quello che desideriamo fare. Signore, grazie perché hai compassione continuamente di noi e vieni a noi con la tua parola, con i tuoi suggerimenti e con la tua misericordia. Grazie per ogni cosa che ci hai dato ancora questa mattina, e la tua benedizione sia su ciascuno di noi, nel nome di Gesù. Amen.